Non disturbarti.
La tua vita non varrà più uno sputo!
Sono già stato morto una volta. È molto liberatorio. C'è da pensarci come a una terapia.
Jack, sta a sentire. Forse ci possiamo mettere d'accordo.
Jack è morto, amico caro. Puoi chiamarmi Joker. E come vedi, sono più euforico.
Sfilata di tutine collezione 2016 questa sera a La Donna è Batmobile, 24esimo episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. E siamo tornati in onda, benvenuti a tutti, buonasera, qui da Radio Città del Capo torna Serial K, le serie TV in radio, con La Donna e Batmobile, la 24esima puntata di questa seconda stagione assolutamente straordinaria e il secondo volume delle serie.
Beh, è partito.
È vivi di vita propria.
No, ma è bellissimo perché ormai non riusciamo più a farla un'introduzione. No, quindi ormai deve diventare un format, sì. Assolutamente. No, comunque dicevamo, secondo volume delle serie, della puntata dedicata alle serie di supereroi, tra l'altro l'ultimo di questa stagione, un anno veramente divertente, questo per gli appassionati di genere come siamo noi, piena di bassi oggettivamente, ma con qualche alto davvero davvero interessante. Un anno in cui abbiamo visto com'è possibile con un po' di idea e di coraggio fare dei bei prodotti, tra l'altro senza per forza usare budget mostruosi, e come invece, purtroppo invece, si continui a cercare di succhiare tutto il sangue possibile da quello che ormai è una vacca grassa, e portando sullo schermo cose oggettivamente imbarazzanti solo per fare un sacco di soldi, perché ormai il mondo dei supereroi è una vacca grassa. Però questo ovviamente vale un pochino per tutti i generi, solo che questo è più, come potremmo dire, legato un pochino al sacro mondo della fantasia e ci si aspetta sempre un pochino di più. Comunque, sapendo che da un grande potere deriva una grande responsabilità, questa sera Matt Murdock, Foggy Nelson, Wilson Fisk, Frank Castle e Electra Nachos vi danno il benvenuto alla Donna e Batmobile, 24esimo episodio di Serial K. Partiamo immediatamente con un grandissimo pezzo messo su dal nostro carissimo Giulio Muratori con gli Urrà.
Gli Urrà Saiva.
Ovviamente, sì. Urrà Saiva, Urrà e Walk in the Park, e poi partiamo alla grandissima. Bentornati, bentrovati a questa nuova puntata di Serial K. Benvenuti a tutti, siamo tornati con Serial K in diretta qui da Radio Città del Capo. Iniziamo The Newsroom di questa serata, quindi i nuovi titoli, le novità che ci aspettano e oppure le serie che sono appena finite. Parliamo un pochino del Marvel Universe, introducendo due titoli che inizieranno tra il 2016 e l'inizio forse del 2017, tanto perché abbiamo detto che è l'ultima puntata di supereroi di quest'anno, Luke Cage e Iron Fist. Ormai il Marvel Universe sta oggettivamente volando ad una velocità praticamente imprendibile anche per gli altri franchise giganti come, non so, Harry Potter, 007, Star Wars e cose di questo genere. È il numero uno del mondo dello spettacolo e dopo i grandi successi degli agenti Shields, degli Avengers, degli Agent Carter, Ant-Man, Deadpool, Daredevil e ovviamente Jessica Jones, di cui parleremo tra poco, ecco che settembre invece arriva Luke Cage, già visto in tutte le sue possibili pose, appunto in Jessica Jones, impegnato ad apparire sempre molto tirato, molto lucido ed espressivo, soprattutto come un gran blocco di cobalto.
Sì, ha tipo più o meno quel peso specifico.
Esatto. Cage ha la particolarità di avere la pelle praticamente indistruttibile, è dotato di una forza sovrumana ed un passato dal quale vuole sempre sfuggire ma che non riesce a dimenticare, e torna sempre. E nel corso, diciamo, della sua storia si imbatte, ma soprattutto si sbatte, Jessica Jones in diverse occasioni, ma non
è in diverse posizioni.
È in diverse posizioni.
Per dire la stessa battuta di Bebe, mi sono molto preoccupata.
Comunque non è uno spin-off, ne condivide soltanto come Daredevil lo stesso universo, cioè appunto Hell's Kitchen. Nel cast tenetevi forte Sonia Braga addirittura e Theo Rossi.
Grande Juice.
Esatto, Theo Rossi.
Quanto mi mancava
indimenticabile Juice di Sons of Anarchy. Per quanto visto sembra una gran poverata oggettivamente, ma vedremo da settembre su Netflix cosa succederà a questo titolo, che è il terzo della mega serie dei Defenders del 2017, in cui cui invece il quarto e ultimo tassello sarà invece appunto Iron Fist. Presumibilmente andrà in onda alla fine del 2016, non si sa ancora nulla, quindi non vi diciamo nulla, altrimenti iniziate a telefonare dicendo che siamo degli incompetenti. La sensazione comunque
no, beh,
è
si
che
si sa chi è il protagonista.
No, sì, ma si sa troppo poco, non ne parliamo, anche perché sennò non riusciamo a fare altre puntate nel corso del 2016. La sensazione comunque è che si stia un pochino raschiando il barile. Però vediamo, Marvel finora ha dato una spinta ai supereroi che non si era mai vista nella storia della televisione e neanche del cinema. La DC Comics invece sta pagando seriamente pegno con dei progetti assolutamente al di sotto delle aspettative, però ne parleremo tra pochino. Comunque, aspettative enormi, vedremo la qualità che riusciranno a tenere. E adesso Dodi Germano.
Legends of Tomorrow, dicevamo appunto che la DC Comics già da alcuni anni, nel tentativo di affrescare a tutta parete il proprio universo, sta cercando di inseguire la Marvel, però finisce costantemente con ritrovarsi un passo indietro. Anzi, più si sforza e più la distanza si rimarca, sembra una fatica di Sisifo che ormai fa quasi tenerezza. Legends of Tomorrow ne è la definitiva riprova. È in onda da metà marzo su CW, quella di The Centos, ed è già stata rinnovata per una seconda stagione. La serie, in sostanza, è uno spin-off di Arrow e The Flash, ed è incentrata
sul... Cioè, già The Flash è uno spin-off di Arrow, contro spin-off
sì,
dello spin-off.
Questo okay. Contro spin-off.
Spin-off al quadrato, esattamente.
Sta diventando tutto troppo complicato.
Davvero. La serie è incentrata sul personaggio di Rip Hunter, che compare negli albi DC già dal 1959, che raccatta una masnada di supereroi buoni ma cazzuti per viaggiare nel tempo a bordo di una navicella spaziale, compiere un po' di missioni sotto la guida del professor Stein e di Ray Palmer, cioè Firestorm e Atom, con nei panni dei supereroi, e sventare così l'apocalisse del mondo ad opera del supervillain Vandal Savage. Praticamente è un mix di Battlestar Galactica e 11-22-63 coi personaggi dei fumetti scrausi, insomma. Brutta roba, ragazzi. Fra i creatori, tra l'altro, c'è Greg Berlanti, che è già stato responsabile di aver dato la luce, oltre alle due serie madre di Legends of Tomorrow, anche roba come Eli Stone e Supergirl. Insomma, dicevamo, parliamo di roba.
Però Eli Stone era carino, gli ho voluto bene.
Trovi?
Sì, sì, sì.
Punti di vista. Parliamo di roba
da cui stare. Vabbè, io ho voluto bene a Ally McBeal, cioè tutti abbiamo dei fantasmi nel nostro passato.
Anch'io.
Ecco. Vedi? Poi anche a livello di casting, la produzione, per cercare di tirare su spettatori, ha gettato la rete nel canale tipo Valli di Comacchio, ricreando, come del resto già era venuto poco prima in The Flash.
Ha tirato su dei Barbie.
Sì, anche. A distanza di quasi 10 anni, la coppia di Prison Break, composta da Wentworth Miller e Dominic Purcell.
Ma ne parleremo, no?
Ne parleremo fra poco. Comunque, serie ancora in corso, ma probabilmente possiamo già candidarla a poverata suprema del 2016.
È una bella gara, però.
Mi sa anche a me. Comunque, vi chiediamo ancora un attimo di pazienza prima di un altro pezzo, perché adesso c'è il nostro momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
E allora tenetevi forte, perché il Kevin Bacon di questa sera è Terence Hill e parliamo di Don Matteo. Allora,
oddio,
ragazzi, in una puntata dedicata ai supereroi, in cui troverà spazio il culto della mano, l'intero Olimpo Norreno e pure i mezzi angeli di Shadowhunter, mi sembra più che giusto inserire anche Don Matteo, che è il braccio armato di Dio.
Io vorrei mettere un punto su Shadowhunter, che mi è piaciuta moltissimo.
Lasciamo perdere. Comunque, l'anno scorso avevamo inserito il pretino in bicicletta tra i consulenti della polizia, in questa specie di puntata super crime che cercava di farvi riflettere su un pietoso confronto tra il personaggio Kevin Bacon di questa sera, ossia Terence Hill, e i vari consulenti della polizia delle serie straniere. Di là dall'oceano scendevano in campo gli psicopatici serial killer, i megalomani esperti di mimica facciale, super fighe studiose di ossa, geni della matematica, ricercati con liste nere in tasca, insomma di tutto, mentre in Italia c'era Don Matteo. E questa è la dimostrazione non solo che Dio non esiste, ma che non esiste nemmeno la televisione italiana. Esiste l'apologia della demenza e la saga del volemo se bene, del facciamo tutto a cazzo di cane tanto il conto non arriva mai, anche se io sono convinto che un giorno il conto verrà presentato e quel giorno voglio veramente avere un posto in prima fila come gli abbonati a Rai e godermi lo spettacolo di queste torture dantesche inflitte ai nostri dirigenti televisivi, autori di fiction, produttori di sta cippa.
Tra l'altro pare che il conto arrivi da luglio nella bolletta dell'Enel.
esatto.
Così poi non
e lo paghi tu
e lo pagherò io. Comunque, visto che il confronto crime è stato veramente impietoso, abbiamo ritenuto giusto quest'anno riportare la serie di Rai 1 all'interno del suo vero genere di riferimento, cioè quello dei comics ispirati ai personaggi di pura fantasia, e vedere se insomma almeno lì riusciva a cavarsela. La mara verità è che è pur sempre una scempiaggine, cioè la mara verità è che una scempiaggine orrenda
come Mara Venier
esatto, anche una scempiaggine orrenda come Supergirl risulta, che è veramente una scempiaggine orrenda, risulta mille volte più interessante di Don Matteo, perché là almeno avevamo una super figa criptoniana compressa in una tutina in latex che può volare e piegare l'acciaio con le mani, mentre la storia di un prete in bicicletta che sgomina il crimine a Gubbio con Nino Frassica come supporting cast rimane sempre quello che è.
Però Terence Hill riesce a raggiungere un'intera serie sulla
assolutamente no, perché questo è veramente un affronto all'intelligenza umana,
è
una
lo
roba...
Steve Buscemi italiano,
sì, no, cioè, però, scusa Bebe, siamo di fronte all'archetipo del prete,
sì, siamo di fronte all'archetipo del prete perché sì. È in bicicletta.
In Italia invece che il mantello hanno la toga, quindi
comunque ragazzi
del prete ferrarese però che va in bicicletta.
Grazie a Don Matteo i vostri figli vivranno sempre nella vergogna e spereranno di ottenere asilo politico in Iran o in Nord Corea per vivere in un paese di larghe vedute con tolleranza per lo spirito critico.
Ma sì, ma infatti, tra l'altro, cioè, il confronto è proprio veramente impietoso, perché la AMC, ho fatto una roba alla Bebe, ha appena annunciato l'uscita di The Preacher, che è presa dal fumetto di culto di Garth Ennis. E lì il prete è un predicatore sfattissimo, posseduto da una creatura generata dall'accoppiamento blasfemo di un angelo e di un demone. Quindi c'è, diciamo che c'è poco confronto col pertino con la tonaca in bicicletta. E addirittura... Preacher scatena lo sciopero di Dio e l'abbandono del paradiso. Questa è invece una situazione un po' italiana.
Sì, questa
sì, si potrebbe stare. Cioè, da noi sciopera i tassisti, li sciopera
Dio. Comunque, ragazzi, non c'è limite alla vergogna. Vi dico che nel 2002 sono riusciti addirittura a premiare la Fission di Rai 2 al 42esimo Festival Internazionale della Televisione di Monte Carlo, dove probabilmente oltre all'Italia c'era soltanto il Principato del Vaticano e l'Atollo di Bikini a competere.
Il Principato del Vaticano.
Wow!
Il Principato del Vaticano.
Bella però.
No, ma ci sta. Perché è esattamente quello che è.
È un uomo geopolitico.
Un lapsus freudiano.
No, comunque viviamo in un mondo dove hanno venduto in tutto il mondo braccialetti rossi, per cui cioè, è proprio il mondo che
viviamo in un mondo in cui Don Matteo ha vinto il premio per miglior attore e miglior produttore europeo dell'anno.
Ma io miglior attore o Terence Hill per me è proprio io.
Ma ragazzi, gli organizzatori ce l'hanno la televisione o internet, cioè un mondo in cui il produttore di Don Matteo viene premiato come miglior produttore europeo dovrebbe esistere solo nei romanzi distopici di Philip K. Dick. Solo che neanche la sua fervida immaginazione era mai arrivata tanto. Cioè, là si immaginavano scenari tipo molto più plausibili e inquinanti, tipo i nazisti hanno vinto la seconda guerra mondiale. Quindi vi lascio pensare che cosa sia questo. Avanti così e facciamoci del male. Però in realtà c'è di peggio. Mentre le migliori serie francesi, israeliane, addirittura svedesi vengono comprate dai migliori network americani, il nostro grande Don Matteo è riuscito a vendersi nel ridente mercato della TV commerciale russa e polacca, con il risultato che la serie clone
Ojciech Mateusz,
grazie Dodi per
perché Dodi sa anche il polacco, ovviamente
è la dimostrazione che c'è sempre qualcosa di peggio.
Comunque la serie clone ha registrato dati d'ascolto migliori dell'originale italiano di oltre 1 milione di spettatori di media puntata. Bene, così facciamoci superare pure dalla TV di stato polacca. C'è stato un tempo ridente in cui abbiamo insegnato agli americani a girare i film western, mentre oggi facciamo così cagare che ci facciamo copiare dai polacchi le fiction coi preti, e loro fanno pure meglio. Quindi se volete testare lo stato di salute della creatività in Italia a livello di cinema e di televisione, pensate a Don Matteo e votatevi al paganesimo Norreno. Altro che serie della Madonna, qui ci sono solo preti in bici a Gubbio, povera patria. Voto 1, siete tutti Don Matteo. Di peggio riesco solo a immaginare una serie intitolata Chierichetti a Terranova.
Abbiamo fatto una recensione veramente di corsa, bellissima, grazie Bebe. E adesso ci ascoltiamo Joe Tex con You Got What It Takes e poi dopo torniamo con veramente tantissime novità. Grazie.
Avevo un programma formidabile, calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Iniziamo la divanata di questa sera, siamo tornati in onda qui da Radio Città del Capo, Serial K, le serie TV in radio, le serie che guardate da soli nel vostro intimo televisivo. Vi vogliamo soltanto ricordare che ci potete scrivere e contattare al 348-7649-289 e ovviamente sulla nostra pagina Facebook Serial K on Radio.
Puoi ripeterlo che non ho la super memoria.
Il numero 348-7649-289, grazie. WhatsApp, così, SMS, ma soprattutto Telegram. Radio C'è il Capo entra nell'Olimpo addirittura di Telegram, insomma in pratica scriveteci come vi pare. Passo la parola a Eugenia che ci parla di Arrow e The Flash tutti in un colpo.
Allora però attenti, Eugenia ha un S sul petto, non è Superman ma è spoiler.
No, stavo per dire che stasera divanate tutta mia, sono con me nelle migliori serate da sola sul divano con due uomini.
Bello, brava, complimenti. Ciao Attilio.
Ciao Attilio.
Ciao. Allora, stiamo parlando comunque della stessa famiglia, di cui ha parlato Bebe e Dodi poco prima, quindi stesso ideatore di tutta quella roba schifosa di cui abbiamo parlato prima, cioè Greg Berlanti.
Vorrei ricordare.
No, non Don Matteo. Vorrei ricordarvi che Greg Berlanti non è solo coscrittore e coproduttore di Green Lantern, ma era anche uno che veniva da Dawson Creek Everwood, e la cosa, secondo me, vi dice tutto. La rete è la CW, che è una costola della Warner, una joint venture della CBS. Avete già capito tutto. Nonostante la CW abbia messo fuori in queste ultime stagioni delle robe anche molto belle, come Crazy Ex-Girlfriend,
come The Centos,
e come The Centos, che sarà oggetto di questo recupero estivo a casa mia, veramente appassionante, diciamo che la CW è supereroe rivisti in chiave teen drama, cioè non possiamo dire altro. Il primo a nascere è stato Arrow di questi due, e Arrow è il Robin Hood moderno, un giovane miliardario che combatte il crimine a colpi di frecce e di addominali a tartaruga. In sostanza è una specie di Batman un po' più giovane, con meno sostanza. Tutto sommato, ma la serie
molta meno,
molta meno. Cioè, in realtà il personaggio avrebbe anche le potenzialità,
ma gli hanno ucciso i genitori per noia.
È tutto un po' più complicato, c'è tutta un'isola deserta, Giulio, una roba al Conte di Monte Cristo. Sarebbe anche bella come roba, comunque. In realtà la realizzazione è che è una specie di Gossip Girl con i supereroi. Però in realtà è un intrattenimento che alla fine è godibile. No,
vorrei
però
dire, scusami, che è l'archetipo dell'arciere,
lo posso dire.
Va bene. E questa è spuntata. È archetipo la
Non ce lo possiamo tenere per dopo.
Già, non l'abbiamo già detto, è già venuto fuori almeno tre volte.
Insomma, mi rovinate le serate. Comunque, insomma, diciamo che non siamo tantissimo lontani dal territorio Smallville, il che ovviamente non è una bella cosa, perché gli attori ovviamente sono per la maggior parte dei cani maledetti. La trama ha picchi di ingenuità clamorosa, abbastanza noiosa, però devo dire che se amate l'intrattenimento puro, questa qua è una serie comunque onesta, che vi dà quello che vi aspettate, specie nelle prime due stagioni. The Flash invece è nata come lo spin-off di Arrow, il primo spin-off, e punta un pelino più in alto, probabilmente perché il protagonista, come si è visto per chi ha visto Batman vs Superman, sarà probabilmente incluso, spoiler, anche nella Justice League, e quindi entrerà di fatto nel mondo cinematic della DC invece che restare confinato alla TV. La trama la conosce chi ha visto anche la serie degli anni 90, perché Flash è Barry Allen, giovane poliziotto della scientifica che ha un incidente con un acceleratore di particelle. E
chi non ha avuto un incidente con un acceleratore di particelle nella vita?
Capita tutti i giorni.
A me capita spessissimo.
E diventa velocissimo, che è una roba che tra l'altro, cioè, con gli effetti speciali che ci sono, viene anche resa abbastanza bene. Per cui questa roba qua, che di solito è una debolezza del personaggio nelle precedenti messe in scena, qui funziona.
Ma scusa, ma perché non si iscrive alle Olimpiadi e cerca di battere Bolt? Io mi chiedo, perché no? Perché
e soprattutto pensa che c'è un sacco di gente che spende un sacco di soldi per andare un pochino più lenta.
Sì, ma questa è una di quelle robe, di quelle domande classiche dei supereroi cui risponde Gig Robo d'Acciaio, che la prima cosa che fa è va a essere fan bank.
Esatto.
Cioè, che è la roba che ti chiedi sempre perché non lo fanno. Comunque, invece, lui cosa fa? Si mette a combattere il crimine, ovviamente, no? Sostanzialmente The Flash raccoglie quello che Arrow semina e lo migliora un po', perché il protagonista è un attore migliore innanzitutto, poi è un po' nerd, c'è un po' di ironia che nei prodotti DC diciamo che è veramente, veramente rara, e si permette perfino di inserire qualche guest star come ad esempio Mark Hamill.
Mamma
o
mia!
Una citazione della terribile antenata appunto di cui parlavo prima, la serie anni 90, il cui protagonista era il papà di Dawson, ovvero la morte più stupida della storia della TV. Quindi anche qua non aspettatevi niente di guizzi o virtuosismi registici o qualcosa che vada oltre l'intrattenimento più classico, però rispetto a Arrow è un passo avanti.
Sì, perché in realtà il problema è che queste cose sono già state fatte e molto meglio dalla Marvel. Quindi se elimini un po' l'elemento di novità e anche questa prospettiva che vuole essere un po' autoriale, ti trovi comunque con in mano un prodotto tutto sommato inutile e senza nessun significato. Il problema è che DC non ha ancora gli strumenti per capire come si gestisce e si valorizza un universo condiviso tra cinema e televisione, e come si gestisce il proprio patrimonio di personaggi senza cannibalizzarli continuamente con prodotti dimenticabili. In più, l'altro grande problema è che DC, a parte Batman e Superman, di grandi eroi di grande fascino, come invece Marvel ne ha centinaia, non ce li ha, e quindi fa fatica a creare un universo condiviso.
Però vabbè, ricordiamo che la Marvel è riuscita a fare dei film, tre film ne fa su Thor, che a Thor non è che sia un personaggio di sto grande spessore,
però la mitologia
però è
Thor è un orreno, cioè, quindi puoi fare delle saghe di almeno 15 capitoli.
Spunta, voto.
Come la voto, secondo me complessivamente è un 6, meritato un po' più da The Flash, però la DC ne deve ancora fare di strada prima di costruire qualcosa di davvero credibile, che ce n'è.
Oh, ragazzi, ma Jessica Jones?
Adesso arriva, adesso arriva. Eccola. Perché adesso invece parliamo di un altro titolo per la nostra divanata. Che
sì,
è?
Però io non ho ricevuto il mio Come on Jessica per iniziare.
Me lo sono dimenticato.
Sì, ma adesso il titolo di adesso qual è?
Jessica Jones.
Brava,
anzi,
brava.
AKA Jessica Jones.
Come on,
abbiamo,
Jessica.
Abbiamo fuorviato Giulio così, con un'abile mossa.
Come on Jessica con l'accento scozzese di Tennant, ma non è andata bene. Comunque, era il prodotto forse più atteso della fine del 2015. Una roba molto nuova.
Dove la cosa più bella da fare è raccontare i ceci, tipo, perché se attendi Jessica Jones.
Però insomma, doveva essere un grandissimo arricchimento nel Marvel Universe, soprattutto arrivava dopo Daredevil, che aveva lasciato delle grandissime aspettative. Non ci dilunghiamo nei dettagli della trama, però dopo averla vista diciamo che il giudizio è che lo show è fondamentalmente un po' una delusione. Sicuramente in realtà...
Basta, finito, ciao,
sì,
grazie.
Ho finito, io ho finito. No, in realtà è un prodotto di una certa rilevanza per vari motivi che diremo, però le aspettative che lo circondavano in realtà sono state in gran parte deluse. Per me la prima causa è stata la showrunner, perché vabbè, hanno detto, vabbè, prendiamo una donna come showrunner, facciamo i fighi, che così racconta bene le donne. In realtà sono presi una che aveva fatto Twilight, quindi cioè, vedete voi che non era un buon inizio.
Dodi, no, intervieni tu?
Twilight.
Grazie.
Stavo per intervenire io ed è tutto dire.
Me la sono cercata. Comunque lei non è minimamente all'altezza della complessità richiesta né dal personaggio né dalla trama. E la seconda causa è stato un lavoro sui personaggi che è stato abbastanza trascurato, dove i personaggi sono tutti piuttosto bidimensionali e soprattutto la protagonista, che è Kristen Ritter, che ci era piaciuta tantissimo in Breaking Bad, che aveva fatto quel gioiellino di Don't Trust the Beach in Apartment 24, che per me era una serie molto molto carina. E lei per metà degli episodi corruga la fronte, beve whisky, si spoglia e si riveste con la stessa canotta.
Ma la sposo domani?
Scusa, eh. No, sì, però è un po' fastidiosa, oggettivamente un po' fastidiosa.
E poi la terza causa sono stati i registi, cioè voi vi aspettate una roba alla Daredevil con un avvicendamento di registi, non dico prestigiosi, ma di grandissimo mestiere, mentre in realtà la direzione degli episodi qui è veramente un problema, perché comunque la sceneggiatura già di per sé è deboluccia.
Ti dico, cioè, c'è una quarta grosso problema, cioè le scene action fanno schifo, perché
sì,
lei è proprio
sì,
un cane malato dal punto di vista dell'azione.
Vabbè, ma è sempre lo stesso problema della scelta comunque dei personaggi femminili nella Marvel, che li scelgono in base a...
Oh, che sta
a
Marbar! Dai!
No, capito? Si mettono comodi, dai, esatto. Facciamoci queste due chiacchiere. E la prendi?
È la pesca? Stavo dicendo delle cose intelligenti, comunque vabbè. Comunque paradossalmente il personaggio più sfaccettato, non tanto paradossalmente, è riuscito, è proprio il villain, complice il fatto che è interpretato da Tennant, che ha quell'accento scozzese.
Scusa, hai detto sfasciatope? No, perché io ho capito così.
No, non l'ha detto.
Ah, non l'hai detto? No, scusa, detto. Ho capito male io. Allora.
Però il fatto che tu abbia capito così dice molto di
sì,
te.
Però non l'ha detto.
Ah, va bene,
cioè,
meglio.
In questo
l'hai
momento
detto
l'hai detto tu.
Però hai compreso.
Vabbè.
Comunque lui si mangia tutta la presunta carica sexy di quel manzo di Mike Colter, ovvero Luke Cage. E lui fa salire vertiginosamente la qualità di ogni episodio in cui è coinvolto. Però ci aspettavamo molto di più di Jessica Jones. Io non gli perdono il fatto di avermi fatto addormentare fin dal pilota su ogni singolo episodio e non sono riuscita a vederne uno intero sveglio.
Ma dai, che risparmiate in Xanax.
Però diciamo che è una serie minore rispetto a Daredevil, meno budget, più piegata alle logiche di quell'universo condiviso di cui parlavamo prima, per cui che sacrifica l'individualità del personaggio per lavorare di squadra. Non è un capolavoro, ma neanche un'ottima serie, però è un prodotto che è interessante, soprattutto se è pensato all'interno di questo filone supereroistico, perché unisce al filone supereroistico i riferimenti del cinema noir e confeziona un prodotto che alla fine non è originale, però è abbastanza solido. Quindi io gli do un 6,5 con la condizionale, perché la stagione 2, vedendo quello che hanno fatto con Daredevil, potrebbe essere veramente superiore, e spero in un altro showrunner.
Per adesso è brutta ma costosa, praticamente.
Esatto, è un po' brutta ma costosa. E invece è bella e non costa assolutamente nulla il nuovo pezzo che stiamo per ascoltare, che è Pat Land di Holly Mama al Walk Online. E Giulio, vai pure e poi torniamo con le bravissime, i poveroni.
Questa l'hai detta bene te, comunque, te lo dico.
Sì.
Torniamo in diretta con bravissime poveroni, che questa sera è bifronte. La prima faccia del nostro Giano è Dominic Purcell.
Ed è una faccia gigante.
Un collo gigante.
Esatto. Nato in Inghilterra, più precisamente nel Merseyside, da padre irlandese e madre norvegese, bello, onesto, emigrato a Australia in tenerissima età, Dominic Haakon Myrtved Purcell non ha però sposato una compaesana illibata, ma illuminato dalla visione di Platoon, dopo aver fatto il paesaggista, questo mestiere ignoto
ai più. Me lo vedo con l'acquerello.
Esatto. ha deciso di intraprendere la carriera di attore diventando la sintesi della più pura molecola di poverone che possiamo trovare nel mondo seriale. Dominic Purcell è veramente enorme. Spalle, petto, collo e mascella sono i suoi tagli più pregiati, grazie ai quali ha trovato un meritatissimo spazio in titolazzi tipo Mission Impossible 2, Visitors e Blade Trinity. La notorietà è però arrivata a metà degli anni 90 grazie a Prison Break, cioè quella serie di ambientazione carceraria che all'epoca sembrò quasi a tutti, cioè quelli che non avevano visto Oz, geniale e fighissima, ma che per colpa di un'ultima stagione veramente fallimentare è presto finita nella cantina del modernariato. Ma tanto, adesso torna fuori, visto che è in produzione il reboot, ce n'era proprio bisogno, sì sì. Tornando lì a Dominic, ricorderete sicuramente che in Prison Break interpretava Lincoln Burrows, cioè un condannato a morte innocente, vittima di un complotto in cui si era ritrovato anche per essere un cretino di dimensioni cosmiche.
quel gran pezzo di cretino.
Esatto. Viene salvato dal patibolo dal fratello geniale Michael Scofield, e mi pare che avessero la madre in comune, forse erano fratelli de Lecce, adesso non ricordo bene. Se non avete colto la citazione di fratelli de Lecce, andate a studiare, mi raccomando. Comunque la cosa più bella fu che da scimmione troglodita il personaggio di Lincoln iniziò letteralmente dal nulla ad inscenare trucchetti e macchinazioni che erano degnissime del fratello Michael. Insomma, immaginatevi però con quale credibilità, vista la capacità espressiva di Dominic Purcell.
Anche lui blocco di cobalto.
Ma veramente. Noi però gli vogliamo e gli abbiamo sempre voluto un gran bene. D'altra parte, senza gente così, come potrebbe esistere questa rubrica?
Io vi dico che ho visto un film con lui da protagonista assoluto che si chiama The Kingdom.
Ah,
che
sì.
Era un film sui vichinghi ambientato in Thailandia, per ragioni di budget, quindi c'erano i vichinghi che
andavano
con...
È incredibile. Cioè, devo dire che la dietro. Sua faccia in The Kingdom è tanta roba. Oggettivamente tanta roba.
Vichinghi che fanno surf.
E invece adesso un momento...
Comunque il voto a Dominic... Ah, è vero, un 3 all'attore, un 9 al manzo, e quindi è un 9.
Esatto. Adesso un momento
adesso
pochino.
Adesso un momento più alto.
Esatto. Facciamo 5 secondi sì, di silenzio.
Ok, Wentworth Miller. Su di lui avevo scritto una recensione faceta, come è mio costume, che però ho cancellato con un tratto di penna lo scorso 29 marzo, non appena apparso su Facebook un suo post in risposta all'ennesimo meme che contrapponeva due foto di Wentworth. Una in cui era al massimo della forma ai tempi di Prison Break e l'altra dove invece recava una vistosa pinguedine in quello che poteva sembrare un indefinito oggi. Insomma, le gallerie di confronti impietosi fra passato ficaccione e presente bolso delle celebrities le abbiamo guardate tutti. Sappiamo qual è il meccanismo che ci anima nel farlo, ma quasi mai ci chiediamo che cosa possa davvero trovarsi dietro il decadimento fisico di una star. Wentworth Miller è una persona che ha davvero una storia di sofferenza. È gay, ma lo ha tenuto nascosto fino al 2013, anzi in più occasioni ha espressamente negato di esserlo. Dicevamo, nel 2013 rifiutò un invito al Festival di San Pietroburgo, prendendo posizione proprio contro le politiche russe che avevano appena vietato la propaganda delle relazioni sessuali non tradizionali, questo dice la legge russa. Invece oggi Wentworth Miller ha deciso di prendere carta e penna, o meglio schermo e tastiera, e anziché lanciarsi in invettive inacidite contro chi lo sbeffeggiava, ha spiegato con la massima pacatezza che la foto più recente di quel meme risaliva al 2010, anno in cui aveva praticamente smesso di recitare e meditava seriamente di suicidarsi. Scrive Wentworth: «La tendenza all'autodistruzione poteva gettarmi nell'alcol, nelle droghe e nel sesso, e mi gettò invece nel cibo. Rivedere quella foto, che ritrae uno dei rari sorrisi di quell'anno, mi ha ricordato della mia lotta. Come un tarassaco che sbuca da un marciapiede, tengo duro. Comunque, ancora, nonostante tutto». Io davvero, quello che ha scritto Wentworth Miller mi ha colpito come un pugno alla bocca dello stomaco, per la consapevolezza, per la calma e per la razionalità e anche la laicità con cui ha descritto la lotta contro la depressione, cioè la malattia più subdola dell'era moderna. Io a questo punto gli perdono veramente tutto: La macchia umana, Resident Evil e sì, anche Legends of Tomorrow.
Quindi un voto a Wentworth.
È un 10, perché
applauso a Wentworth e ad Odio.
Dalla settimana scorsa è davvero uno dei miei.
Allora, serial killer aggiunge ufficialmente una nota: noi bulli online ci stanno sul culo, sì, da impazzire, esatto. Perché fai il bullo dal vivo, almeno se vuoi puoi tirarmi una pizza, ma se ti nascondi dietro uno schermo sei soltanto uno sfigato. Comunque, adesso ci ascoltiamo invece, per tornare, grazie ad Odio, bellissima recensione, ci ascoltiamo The Saves con Know It All e poi dopo torniamo con la mitica, stupenda Siete Tutti Terranova.
Welcome to Terranova.
Non resiste. Niente, ormai non resiste più Giulio, assolutamente incontenibile. Iniziamo con Siete tutti Terranova di questa sera, che oggettivamente è stata una rubrica molto difficile da compilare questa sera, perché in realtà sarebbero stati praticamente tutti Terranova, ma abbiamo deciso di tenerne soltanto un paio. Un
noi
paio
abbiamo difficoltà perché Dodi sta cercando di uccidermi tutta la
Dodi si sta assolutamente aggrovigliando nei fili che escono da Eugenia. Comunque, Shadowhunters è il primo titolo della serata, secondo tentativo, addirittura il secondo, di portare sullo schermo la saga bestseller per ragazzini The Mortal Instruments di Cassandra Clare. Già al primo tentativo il film Città e Ossa era andato talmente male addirittura da far ritirare i produttori, ma visto che non c'è limite al peggio, e non solo in Italia, perché ci teniamo a dirle anche queste cose, qualcun altro ne ha fatto addirittura una serie, che ha fatto comunque cagare a tutti lo stesso, ma visto che vende un po' di pubblicità e libri sul lungo periodo, fregando nella testa quella maggioranza di adolescenti con il cervello in pappa da prolungato inutilizzo di libri intelligenza, sono riusciti a farne addirittura una seconda stagione. Siamo nel mondo dell'urban fantasy young adult, ho usato questa sequenza, tra l'altro con questo accento meravigliosamente proprio di Baltimora, per dare un pochino di tono a questa recensione che altrimenti non avrebbe avuto un senso assolutamente al mondo. Shadowhunters sono creature mezze angeli e mezzi umani, deputati alla protezione appunto dei mondani, cioè i Puvraz come noi, dalle forze del male e dalle forze soprannaturali. Non vado oltre, una messa in scena da lobotomia assoluta, una sceneggiatura incredibilmente imbarazzante, riuscirà a coinvolgervi come la storia della betoniera. È una serie completamente inutile, pensata per un target molto specifico, e se un giorno, ve lo chiedo a tutti, sia in redazione che a casa, farò parte di questo target, vi prego, fatemi assolutamente fuori. L'unica nota nel cast: Matthew Daddario, fratello della regina Alexandra, attualmente impegnata sul set del remake di Baywatch con The Rock. Vi facciamo una domanda: Matthew un poverone, fratello di una bravissima, quindi è un bravone o è un poverissimo? Esatto, grazie mille, voto 1, assolutamente il nulla totale, perché sinceramente robe del genere non si dovrebbero vedere mai. Secondo titolo della serata di Terranova, che questa sera inspiegabilmente è tutto affidato a me invece che al buon Dodi Germano, però ognuno ha le sue responsabilità, d'altronde da grandi poteri, come abbiamo detto, derivano grandi responsabilità, e il secondo titolo è Agent Carter. Per la serie, appunto, non tutte le ciambelle escono con il buco, ecco Agent Carter. Dopo aver preso amabilmente in giro la DC Comics, per la quale ovviamente fuori dal piccolo schermo nutriamo un grandissimo amore, anche Marvel questa volta ha fatto una gigantesca cappella. Spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D. e Capitan America, Peggy Carter è un agente operativo dell'SSR, il servizio segreto americano creato per combattere l'Hydra durante la guerra. Dopo aver salvato il mondo insieme all'eroe con lo scudo a frisbee nell'ultimo Vendicatore, Peggy resta comunque un agente segreto, in incognito, senza alcun riconoscimento, e fin qui va tutto bene. La prima serie, pur senza essere nulla di particolare oggettivamente, scivola via però liscia e pulita, tra leggerezza, gag e qualche simpaticissima trovata che interseca un pochino il Marvel Universe. Ascolti così così, la serie sembra chiusa, e invece inaspettatamente Marvel la ritira fuori, perché tanto i soldi non bastano mai, e ne fa una seconda stagione, più lunga, più articolata e assolutamente più brutta. Anzi, non solo brutta, una merda. Una stagione in cui l'eroina Peggy, Hayley Atwell, che abbiamo già visto tante volte anche in Black Mirror, un'attrice, non è vero, assolutamente ottima, comunque che rappresenta in un certo senso una rivalsa femminista in un mondo dominato dal maschio supereroe, una donna capace, intelligente, forte, che si trova un pochino a dover combattere contro il male e contro una società che non tollera le sue capacità, crolla totalmente sotto il peso di un approccio completamente parodistico, stereotipato e fuori luogo. E la serie passa da da simpatica, diventa stucchevole, un'infinita, assoluta sfilata di macchine d'epoca, vestiti pastello, smalti, rossetti e basta, e acconciature. Ma anche la storia in sé risulta ridicola, raffazzonata e incapace di reggere il ritmo sempre più esigente del mondo dei supereroi. Una regia accademica, tutto il cast fuori parte, in particolare l'Atwell e soprattutto il di solito bravo James Darcy, un Jarvis così tremendo che gli tirereste appunto...
un po' la caricatura ma di se stesso.
È una cosa ridicola, gli terrei se quattro pizze in faccia, grandissimo, grande piacere. Comunque, morale della favola, il, il tono che vogliono tenere è quello della commedia americana anni 50, ma non hanno quella brillantezza, non hanno quella lucidità e soprattutto quell'incommensurabile talento che ha caratterizzato quella felice epoca del cinema d'oltreoceano, e quindi si raggiunge al massimo lo status di una fotocopia a colori. Daredevil ormai ha alzato l'asticella di molto e sembra che ultimamente nel cinema, nelle ultime serie, siano in grado di tenere il passo. Agent Carter certamente non lo fa, quindi voto 6 alla prima stagione, 4 alla seconda, insopportabili Peggy e Jarvis. E a questo punto, così, dopo avervi ossessionato con tutti questi Terranova, ci ascoltiamo un pezzo assolutamente introvabile che conosce soltanto Giulio, Jacques Lecoq, I Know, non l'abbiamo trovato praticamente neanche noi, ma sulla nostra pagina Facebook invece c'è. Adesso ve lo portiamo via comunque.
Alle morbide frugioni, tu resistere non puoi. Devi masticar.
E finalmente la nostra rubrica sulle serie che meritano. Questa sera ce n'è una che veramente merita tanto ed è forse l'unica della serata che merita in questa rubrica di supereroi che sono un po' dei poveroni.
Tant'è che ne avevamo parlato anche la volta scorsa.
Ne avevamo parlato anche la volta scorsa, parliamo di Daredevil.
Però e... c'è un titolo anche dopo.
Sì, c'è un titolo anche dopo, ma io voglio parlarvi di Daredevil.
Giusto, perché così non andate via subito.
Esatto. Comunque, togliamoci subito il sassolino. La seconda stagione di Daredevil è una bomba. E con questo non voglio dire che non abbia qualche difetto, però è veramente e indiscutibilmente una serie strepitosa. La prima stagione, come dicevamo prima, ve ne avevamo ampiamente parlato, era talmente potente, inaspettata e migliore di ogni nostra più rosea aspettativa che ha conquistato tutti e può tuttora dirsi forse la più bella serie comics mai fatta, nonché la migliore produzione Netflix, personalmente parlando. La seconda stagione invece era una grossa scommessa, perché non c'era più il fattore sorpresa, i personaggi erano già delineati, c'erano da inserirne di nuovi, il cattivo era da sostituire e le aspettative erano elevatissime. Beh, personalmente la seconda stagione mi passa concettualmente addirittura superiore alla prima, anche se magari meno potente sul lato action, perché è un po' più coreografato e meno realistico e violento, e con alcuni piccoli difetti che nella prima erano invece assenti. Senza voler spoilerare troppo, vi sparo tre pregi e poi magari Tommy vi racconti tre piccoli difetti che abbiamo condiviso. Uno, il personaggio di The Punisher, un magistrale John Bernthal
nel ruolo... Pregio.
Primo pregio, ovviamente, l'ho appena detto, John Bernthal nel ruolo della vita.
Non è vero, non l'ha detto nega spudoratamente.
John Bernthal che era stato un poverone.
Che era stato un super poverone.
Sì, è stato un poverone al suo tempo.
Io l'avevo difeso.
Ma qua veramente rinasce, perché il personaggio di The Punisher è una delle più riuscite trasposizioni dal mondo della carta a quello del cinema mai vista. È duro, cattivo, spietato, privo di ogni patetica bontà da supereroe. Vuole vendetta, vuole colorare le pareti con il sangue all'interiore dei suoi nemici e ci riesce. E c'ha pure ragione, al punto da riuscire in alcuni momenti a far dubitare persino Matt della sua morale e del suo impegno a non voler uccidere nessuno.
Però è anche un patatone. Cioè,
ma che patatone? Uno che ti prende?
No, dai, patatone, crede nell'amore, crede nella famiglia, un patatone, dai.
Comunque, da qui...
Lascia pur perdere. È una frase che dice spesso Spider-Man.
Esatto, anche Batman.
Vabbè, ma io, cioè, voglio dire, trovo patatone anche Robert Darcy di The Jinx, quindi ma non te, faccio testo.
Ma te non fai testo. Comunque, da qui la seconda meraviglia di Daredevil, che è la riflessione sul ruolo dell'eroe, sul suo significato, sui suoi moventi. Penso che sia una riflessione di una modernità e di un'attualità veramente eccezionale. La serie è proprio un vero e proprio processo figurato, simbolico e addirittura giuridico alla figura dell'eroe. Matt stesso, che è il protagonista, arriverà ad ammettere che più che la giustizia, la virtù e la salvezza del prossimo, a lui serve essere Daredevil perché ne ha bisogno, perché senza, arriverà a dire, non sono vivo. Siamo veramente all'antropologia dell'eroe mascherato. Daredevil è un invito alla responsabilità individuale, è un richiamo all'azione in un mondo in cui le istituzioni hanno fallito nel garantire l'uguaglianza, la dignità e la sicurezza dei cittadini. Però non c'è quel fascismo pessimista del Batman di Miller. Matt, infatti, in Daredevil auspica che la polizia si riprenda e che l'ordine torni a regnare, però nel frattempo sostiene che la città è malata e c'è bisogno di uomini e donne pronte a sporcarsi le mani. C'è bisogno di eroi per poter tornare a camminare sicuri per le strade. E lui, soprattutto, vuole essere un eroe, e questo non l'ha mai detto nessuno, perché ne ha bisogno per riempire il senso di una vita che senza sarebbe veramente vuota.
Sì, anche perché cosa farebbe se non sarebbe sul divano?
Sarebbe un avvocato cieco.
Braille,
cioè, e quindi, cioè, questa è una missione...
Hai detto che cosa farebbe se sarebbe... No, te lo dico, se facessi, non so
Giulio,
però,
Io ti mando a casa stasera.
No, ma noi siamo, questa sera siamo tutti supereroi, siamo, va bene anche il congiuntivo sbagliato.
Tanto possiamo volare. Comunque, il terzo grande pregio è il cameo di Fisk, che è veramente strepitoso, perché la violenza che riesce a infondere nel suo personaggio è qualcosa che lascia veramente il
segno.
Sì,
una violenza quando è immobile,
pazzesco,
è la roba, cioè,
con lo sguardo,
carica proprio.
Con lo sguardo ti congela. Quanti difetti? Lascio la parola all'amico Tommy.
Ma i difetti, allora, sì, no, in effetti... l'ultima, l'undicesima puntata, senza spoilerare assolutamente niente, l'undicesima puntata è assolutamente incredibile. Wilson Fisk esce come un macigno, proprio una cosa di una potenza.
Esce non nel nostro significato.
No, non esce.
Vabbè,
in quel
ma
senso
anche
lì.
La scena del combattimento, cosa, della 3 o della 4? Quello
sì, no, davvero. Devo dire, a me Wilson Fisk non era piaciuto molto nella prima stagione, al contrario di molti, invece nella seconda oggettivamente mi ha lasciato assolutamente senza fiato. Ci sono però un pochino di difetti, le sequenze action ad esempio sono un po' meno violente, un pochino più estetiche della prima stagione, anche se la scena dei motociclisti con il pestaggio di Punisher e il pestaggio di Punisher in galera, scusate, e il confronto appunto Matt Fisk valgono assolutamente tutta la seconda stagione e tutte le produzioni di genere messe insieme. Il personaggio di Elektra è una cosa su cui si discuterà molto, noi lo faremo per i prossimi 5 minuti abbondantemente finita la trasmissione. Poteva essere sicuramente reso meglio perché è un pochino stereotipato.
L'attrice è pessima.
Eh?
E l'attrice è pessima.
L'attrice è pessima, ma a noi non ce ne frega assolutamente niente perché è una bravissima con tutti i crismi del caso.
No, però poi migliora nel corso della stagione.
Sì, migliora, matura come i sughi di vino. E l'altro difetto è un pochino che a livello di trama ci sono un pochino di boiate sparse qua e là. Però complessivamente, senza dubbio, è in assoluto la miglior serie legata al genere supereroi probabilmente mai prodotta. Aggiungo un fatto personalissimo rispetto appunto alle scene action, che action. Quello che io ho adorato di Daredevil, soprattutto nella prima stagione, è che è un supereroe che si stanca. A me questa cosa mi fa veramente impazzire. Cioè, lui inizia a tirare delle pizze in faccia a tutti, si menano. C'è una scena in una cantina, in un corridoio, adesso quando lui va a liberare un bambino, mi sembra. In cui ad un certo punto continua a menare sta gente che non sta giù, che te gli dici ma stai giù, invece niente, questi si stancano e lui si stanca come loro, perché è un umano con i poteri umani magari un pochino più sviluppati. Comunque Bebe, lascio a te il voto e dopodiché passiamo all'ultimo titolo della serata, in Brescia, perché siamo un pochino in ritardo.
Comunque voto 9, perché per me è la migliore serie comics di sempre ed è un prodotto che secondo me possono apprezzare anche i non amanti del genere, consigliatissimo.
Perfetto, tocca a me?
Tocca a te.
Allora, qui chiudiamo con una serie che esce un po' dagli schemi di questa roba, magari, insomma, ci sta anche per fare una roba un po' diversa. Ed è una serie che viene dagli antipodi, più precisamente dalla Nuova Zelanda, dove ogni tanto...
Si chiama questa serie?
The Almighty Johnsons.
Bravo Bebe, perché sennò servivano i superpoteri.
Lo stavo per dire in realtà, comunque va bene. Comunque si sa che gli antipodi ogni tanto ci sorprendono con delle serie assolutamente fuori dagli schemi, spesso meravigliose proprio per questo, come Please Like Me o The Slap, quello originale.
Almighty oppure Johnson, Top of the Lake.
Oppure Top of the Lake. E Almighty Johnsons, che è prodotta dalla neozelandese TV3, non è un'eccezione alla regola, ma soprattutto per la gioia di Giulio parla di mitologia
norrena.
Norrena è diventato il nuovo marcia, bro.
Esatto.
L'idea è debitrice di quel capolavoro di romanzo che è American Gods di Neil Gaiman, che tra l'altro avrà una sua serie ufficiale, sembra nel 2017, pare sviluppata da Brian Fuller e prodotta da Starz.
Beh, tanta roba, le premesse ci sono.
Sì, poi Starz.
Starz
sta lavorando
esce di brutto.
Eh?
Esce di brutto.
Avevo capito prodotta da Starbucks.
Comunque qui si parla della stessa tematica del libro, però virata in chiave di commedia surreale e super sgangherata. Allora, supponete che gli dei norreni abbiano combinato un grandissimo casino su Asgard e siano dovuti scappare, assumere forma umana e costretti a reincarnarsi ogni volta che uno dei loro corpi umani passa a miglior vita. Quindi quale posto migliore per fare tutta sta roba della Nuova Zelanda, dove ci sono 3 abitanti, è gigantesca, è un posto assolutamente assurdo, è perfetto. E quindi si reincarnano anche sempre nelle stesse famiglie, in modo da non perdere mai il contatto con gli altri. La famiglia in questione di cui parliamo sono i Johnson, che sono 4 fratelli più un nonno oracolo surfista fricchettone che non invecchia mai. Sono Mike, che è il maggiore, Ulr, in teoria, dio della caccia e dei giochi, e Tai è il fratello che segue e che è l'incarnazione di Or, il dio del freddo e dell'oscurità, e ovviamente cosa fa per vivere? Ripara i frigoriferi.
Tipo Thor, figlio di Khmer.
Sembra un po' Aldo, Giovanni e Giacomo.
Esatto. Poi c'è Anders, che è la reincarnazione di Bragi, il dio delle chiacchiere, quindi ovviamente fa il PR e va a donne. Il minore è Axel, che è un nerd altissimo e dinoccolato, che al compimento della maggiore età scopre non solo di essere la reincarnazione di un dio, ma addirittura si reincarna in Odino. Quindi da qui in poi il compito di Axel è soltanto quello di trovare la reincarnazione di Frigg, che era la sua compagna ad Asgard, e sposarla per restituire a tutti gli dei che sono nascosti sulla Terra i loro poteri, perché loro hanno i poteri ma sono un po' più deboli. E però sarà ostacolato in tutti i modi dalle dee femmine che già su Asgard si odiavano con i maschi e sulla Terra non hanno abbandonato l'ascia di guerra.
Il famoso Asrad.
Sì, comunque The Almighty Johnsons, come avrete capito, è una serie che non si prende sul serio, è davvero disseminata di momenti molto divertenti e di questo fa davvero la sua forza, insieme a una caratterizzazione davvero perfetta dei personaggi dei quattro fratelli che si bilanciano alla perfezione. Tutti hanno un arco narrativo molto interessante e costruito davvero molto bene. Non ci sono praticamente per nulla effetti speciali, si svolge tutto in un andirivieni surreale fra normalità e deitudine a cui vi abituerete molto molto in fretta e che crea situazioni comiche e drammatiche infinite.
Noi alla nostra deitudine siamo abituatissimi.
No, comunque è una serie che è stata così amata che avevano cancellato la seconda stagione, che poi è stata fatta a furor di popolo, e avevano ottenuto una terza stagione che però effettivamente è un po' più debole, però comunque è godibilissima, cioè almeno le prime due per me sono un otto deciso e a busta chiusa le consiglio per un recuperone.
Ma c'è il martello di Thor o no?
Sì, c'è un Thor meraviglioso che fa molto ridere.
Esatto.
E comunque, anche un fantastico Loki.
Dopo aver parlato di Thor e tante altre cose del mondo animale, e finiamo questa puntata di questa sera dove oggettivamente non abbiamo parlato solo di supereroi, ma abbiamo parlato anche di gente che a un certo punto ha alzato le antennine e ha fatto capire al mondo che ci sono valori che vanno un pochino difesi. Quindi,
Don Matteo, stai parlando di Don
Matteo? Don Matteo, ovviamente. No, sto parlando di Wenton Miller e soprattutto sto parlando di una gran bella puntata per la quale vi ringraziamo. E io ovviamente ringrazio Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenia Fattori e Benedetto Solazzi, ti chiami? Benedetto Solazzi. E ovviamente Tommaso Gavioli che vi sta parlando e vi do l'appuntamento a quando? Al prossimo lunedì. Lunedì 11 aprile, ore 20:30, quindi diretta da Radio Città del Capo con il quarto appuntamento.
Quindi è passato la ragazza della porta account, come
è passato la ragazza della porta account, perché vi siete distratti. Il nostro quarto appuntamento con le serie drammatiche, ci saranno un sacchissimo di titoli veramente belli, soprattutto un sacco di lacrime. Quindi ribadiamo l'appuntamento: Radio Città del Capo, ore 20:30, lunedì 11 aprile, qui in diretta con Serial K, le serie TV in radio. Grazie a tutti, buonanotte e soprattutto grazie per averci seguito. Domani mattina, come sempre, podcast, elenco serie TV e elenco serie TV. Buonanotte, se neanche fossimo la guida, cioè, no, mi sono impappinato. Elenco voti ed elenco commenti sulla nostra pagina Facebook, Serial K on Radio, e soprattutto vi diamo appuntamento all'11 aprile. Quindi grazie a tutti, buonanotte e splendida puntata. Grazie.